narrativa di blackout e torniamo a parlare di pacchetto sicurezza. Nell'info se ne era parlato lo scorso venerdì con un bravo sociologo, con Enrico Gargiulo. Adesso, come dire, abbiamo con noi Eugenio Losco, un avvocato che, come dire, ci consentirà di districarci sulle questioni più tecniche, ma che poi diventano fondamentali per l'applicabilità delle norme che vengono proposte. E siamo davvero davanti a un pacchetto piuttosto composito, una vera e propria stretta securitaria che potremmo riassumere con più galera per i poveri e per chi lotta, insomma un ulteriore tassello nel mosaico repressivo del governo, insomma colpi sempre più duri a chi lotta nei CPR, nelle carceri, a chi si batte contro gli sfratti, a chi occupa, a chi osa fare scritte su caserme e commissariati, a chi fa un blocco stradale, una dinamica che pone al centro le forze dell'ordine, a cui viene dato il via libera per usare armi non al di fuori di quelle di ordinanza, se le comprano, se le tengono, le portano a spasso, eccetera eccetera. E intanto invece chi resiste alle violenze della polizia o decide di difendersi dai loro divieti rischia lunghissime detenzioni. E poi per le donne incinte c'è un bel regalo, quelle incinte con i bimbi sotto un anno di età, che finora veniva differita la pena, c'è il carcere se sono recidive. Meloni ha avuto il coraggio di definirla norma contro il borseggio. Insomma, diretta alle ragazze, alle donne che vivono nelle baraccopoli e per campare sono costrette ai margini di una legalità che, come sempre, tutela ovunque la proprietà privata. Ma vogliamo capirne davvero di più, quindi ringraziamo Eugenio Losco di essere qui con noi ancora una volta. Ciao Eugenio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, raccontaci bene che cosa prevede quest'ultimo inghippo messo in campo dal governo Meloni.
Allora, un bel inghippo, e tu hai dato un sunto molto preciso del contenuto di questo nuovo pacchetto di sicurezza. Per fortuna, questa è l'unica cosa positiva, non siamo di fronte a un provvedimento che sarà immediatamente esecutivo. Di questo c'erano stati, secondo me, quando è uscita la notizia venerdì, giovedì scorso, dei fraintendimenti. Stiamo parlando di un disegno di legge proposto dal governo, come capita spesso che ci siano dei disegni di legge di iniziativa governativa. Questo vuol dire che questo disegno di legge dovrà seguire l'iter parlamentare, con la tempistica che poi verrà stabilita dal Parlamento. Quindi io penso che se verrà votato saranno norme che verranno introdotte nel prossimo anno e spero saranno soggette a rivisitazione da parte del Parlamento, anche se c'è poco da sperare visto la composizione parlamentare odierna. Il pacchetto sicurezza interviene in materie molto vaste, tanto che lo schema di disegno di legge a cui ho fatto prima riferimento ha un titolo relativo a disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio e sull'ordinamento penitenziario. Certamente già dal titolo si può bene individuare qual è il campo d'azione principale, il campo quello di cavalcare ancora di più la questione sicurezza, dando amplissimi poteri alle forze di polizia. Siamo di fronte a un provvedimento di stampo fascista, perché così lo dobbiamo considerare, che è un provvedimento che segue tutti gli altri provvedimenti, alcuni dei quali decreti legge con forza di legge immediata, sono stati emanati da questo governo da settembre in poi, dal decreto dei rave, il decreto fulcro, gli interventi per quanto riguarda il fenomeno migratorio, il decreto Caivano, ma ce ne sono stati, non sono stati tantissimi altri, sono stati tutti gli interventi che sono andati ad sostanzialmente ad aumentare il livello di controllo repressivo governativo e aumentare il catalogo dei reati e aumentare notevolmente le pene per alcuni reati già esistenti. Per quanto, vi faccio un breve escurso del contenuto, per quanto riguarda la questione della sicurezza pubblica, l'intervento da segnalare, direi, più importante è quello dell'introduzione di un nuovo reato di occupazione. L'occupazione era già prevista dall'articolo 633 del codice penale, ora è stato introdotto un nuovo, in questo disegno di legge verrà introdotto un nuovo reato. Tra l'altro è difficile da capire che cosa si intenda in questo nuovo reato, perché si parla di un'occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui che viene effettuata con violenza o minaccia. Quindi una cosa un po' particolare, perché poi nelle occupazioni violenza o minaccia non viene mai posta in essere. Gli immobili che vengono occupati sono degli immobili che sono stati lasciati liberi, che sono abbandonati o che sono lasciati nell'incuria totale, e quindi poi vengono occupati. Prevede delle pene elevatissime, perché prevede una pena minima della reclusione da 2 anni fino a un massimo di 7 anni, quindi una pena molto più alta di quella dell'occupazione che è prevista attualmente dall'articolo 633. Si accompagna a questa nuova introduzione un provvedimento di reintegrazione nel possesso dell'immobile da parte del proprietario, un provvedimento che accelererebbe la fase di sfratto e di recupero e di ritorno in possesso dell'immobile a chi ne è proprietario. Per quanto riguarda sempre la sicurezza pubblica,
scusa se posso farti una domanda. Ecco, a me è venuta l'idea che fosse rivolto soprattutto a quelli che occupano case popolari abbandonate, il più delle volte perché i vari comuni non sono in grado di renderle abitabili e di ristrutturarle, e quindi di renderle davvero disponibili per le persone che sono in graduatoria, e questo possa essere considerato un appropriarsi di un immobile destinato ad altri. Questo secondo te può essere così oppure no?
Allora sì, potrebbe essere questo, potrebbe anche essere questo, perché probabilmente si vuole intervenire sul campo che dici tu, però la condotta è particolare, perché deve essere azionata mediante violenza o minaccia, oppure c'è anche un'ipotesi assimilabile a un'occupazione con truffa, perché deve essere una condotta che si caratterizza per artifici o raggiri. Quindi poi dopo
sì, in effetti è strana, perché uno comunque entra in una casa vuota, non entra in una casa piena,
esatto, quindi poi, a meno che poi il concetto di violenza che è stato elaborato dalla giurisprudenza è molto ampio, potrebbe ricomprendere la violenza sulle cose, e quindi la sola effrazione per entrare nell'immobile potrebbe integrare questa fattispecie di reato. Insomma, andrà valutata, forse lo scopo era quello, ma bisogna capire se poi questo è il reato che poi si calza a quello che tu
certo, era una fantasia che mi è venuta, perché non riuscivo a capire come lo volessero applicare.
È poco chiaro.
Ecco, un'altra domanda che volevo farti, invece comunque si introduce una norma che colpisce le lotte antisfratto, perché a questo punto chi resiste ad uno sfratto può incappare in questo tipo di reato?
Io ritengo di sì. Chi resiste allo sfratto, a questa reintegrazione nel possesso dell'immobile, è punibile e sanzionabile. Invece è stata introdotta una ipotesi di esclusione del reato nel caso in cui l'occupante, e anche questa è una dizione un po' strana, collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
Tradotto in altre parole, si accetta di andarsene senza resistere, quindi noi possiamo immaginarci che la polizia arriva, gli dice: se te ne vai subito, te ne vai con le tue gambe, se non te ne vai subito ti portiamo in carcere, esatto, e ti accusiamo di un reato che costa da 2 a 7.
Perché in realtà oltre all'ottemperare volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, è prevista anche una collaborazione all'accertamento dei fatti. Anche questa è un po', anche perché l'occupazione, soprattutto un'occupazione ad uso abitativo, solitamente viene fatta da una singola persona, quindi questa collaborazione all'accertamento dei fatti, quando il fatto è compiuto in maniera singola, da singolo, anche questo è abbastanza difficile capire che cosa si intenda, insomma.
Magari chiedere i nomi di eventuali solidali che non hanno occupato ma hanno dato una mano?
Sì, però sai, mi sembra anche qua poco chiara, perché poi sì, un conto sono le occupazioni di spazi, eccetera. Però se pensiamo proprio a quello che hai detto tu, l'occupazione ad uso abitativo che viene fatta nelle case abbandonate, ad esempio del comune o della regione, poco si attaglia a questa circostanza.
Vabbè, staremo a vedere. Sicuramente è comunque inquietante questo innalzamento del reato da 2 a 7 anni.
Stiamo parlando di un reato, l'occupazione, che è stata in questi ultimi 2 anni già destinataria di aumenti di pena notevolissimi, perché anche il 633 prima aveva una pena addirittura che aveva una sanzione alternativa tra detenzione e pena pecuniaria. Negli ultimi anni invece la pena pecuniaria è sparita, si è alzato il minimo della pena a 1 anno. Questo è un ulteriore passo in avanti. C'è il rischio che adesso non venga più contestata l'occupazione normale, ma venga contestata questa nuova fattispecie di reato con la possibilità di applicare una pena minima di 2 anni.
Decisamente inquietante pensare che qualcuno che entra in una casa vuota, che nessuno utilizza, presumibilmente in pessime condizioni,
in pessime condizioni,
e rischia di stare di come minimo 2 anni in carcere. Poi se magari è un po' vivace gli anni diventano di più. Veramente, come dire, siamo di fronte alla persecuzione dei poveri e di qualsiasi loro tentativo di alzare la testa, ecco.
Ma non solo, forse proprio, cioè, tutto il provvedimento sembra un po' anche che vada contro i movimenti che in qualche modo lottano contro il sistema, come potrebbe essere il movimento che da anni si occupa di aiutare le persone che non hanno un'abitazione, i vari comitati di quartiere. Sembra un po' che vada a colpire anche questa categoria di persone.
No, è la stessa sensazione che ho avuto io nel momento in cui si parla di resistenza agli sfratti, di resistenza
esattamente.
Del rientro in possesso del legittimo proprietario. Significa che pratiche oramai divenute normali, picchetti davanti alle case per aiutare la gente a ottenere poi un rinvio o uno straccio di buco nel quale andare a stare per un po', si trasformano in un reato per il quale puoi essere...
Anche perché, riattaccando a quello che hai detto tu, il picchetto, o chiamiamolo blocco stradale, torna ad essere reato. Questa è un'altra introduzione prevista in questo schema di disegno di legge. Il blocco stradale è stato oggetto di tantissime riforme. L'ultima sua stesura risale a uno dei decreti Salvini, che aveva previsto 2 fattispecie di blocco stradale. Un blocco stradale attuato con oggetti, masserizie che vengono poste sulla strada, e questo può costituire un reato sanzionato penalmente. E invece prevedeva il blocco stradale fatto solo da persone, una catena umana, diciamo, che invece comportava solo una sanzione amministrativa. Si interviene anche sotto questo aspetto e si trasforma questa sanzione amministrativa in un reato con una pena detentiva della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Quindi anche questo è una fattispecie che va a colpire i movimenti di lotta. Penso ad esempio all'attività sindacale posta in essere dai sindacati di base nel corso dei loro scioperi, che fanno attività di picchettaggio davanti ai cancelli delle logistiche, ai movimenti di lotta, come abbiamo fatto prima riferimento ad esempio a quelli contro per la casa. Insomma, anche questo è un intervento piuttosto notevole.
Direi di sì, anche perché chi non ha partecipato a qualche manifestazione, a qualche presidio, che poi a un certo punto ci si mette in mezzo alla strada, si blocca il traffico, quante volte questa pratica è stata adottata all'interno del movimento Notav, soprattutto negli anni scorsi, dico il movimento Notav perché è vicino a casa nostra, ma soprattutto nelle lotte operaie, ma anche in qualsiasi altro tipo di protesta. Alcuni giornali hanno sottolineato che è una pratica che ultimamente viene adottata nei movimenti ambientalisti, e si pensa ad una norma ad hoc, ma poi al di là
è una norma studiata anche per andare a combattere il fenomeno del movimento, come dicevi tu, ambientalista. Poi c'è un'altra, quella sulla modifica del 639, sull'imbrattamento, assegnamento di pena per quanto riguarda questo tipo di reato quando viene commessi su determinati beni. Insomma, tutto il provvedimento ha questa impronta.
Certamente mi pare proprio di sì. Andiamo avanti.
Andiamo avanti, e forse andiamo sempre peggio, perché poi c'è tutta quella parte relativa alla tutela delle forze dell'ordine, con le modifiche degli articoli 336, 337, 583, quindi stiamo parlando di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni commesse nei confronti di appartenenti alle forze di polizia. Qui è veramente bizzarro, perché l'articolo 337, la resistenza, è un reato che già si commette contro un pubblico ufficiale. Sostanzialmente i pubblici ufficiali, è vero che ci sono anche gli insegnanti, sono pubblici ufficiali, anche gli addetti ai servizi essenziali possono rientrare nella categoria dei pubblici ufficiali, ma sostanzialmente era già un reato che era volto a tutelare gli appartenenti alle forze di polizia. Nonostante questo, si è deciso di intervenire prevedendo che nel caso la condotta di opposizione venga effettuata nei confronti di appartenenti ad agenti di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, il reato è aggravato. È aggravato, comporta un aumento di pena di un terzo. Quindi già il reato era punito in maniera piuttosto severa, adesso avremo addirittura la possibilità di aumentare di un terzo la pena.
A quanto si arriverebbe?
Allora dipende adesso spero, dipende da quale tipo di resistenza viene contestata. La resistenza semplice ha una pena minima di un anno, però noi sappiamo che solitamente viene contestata l'aggravante del numero delle persone. Se siamo a un contesto di manifestazione in piazza, di un piccolo contatto con le polizie, una piccola carica, cose che succedono tutti i giorni, quella che viene contestata ai manifestanti è una resistenza aggravata dal numero delle persone, che ha un minimo di pena di 3 anni, no? Addirittura una pena massima di 15 anni, una pena elevatissima. Cosa succedeva però? Molto spesso in questi casi, anche perché poi i giudici per fortuna qualche volta guardano che cosa poi è accaduto in concreto, consideravano delle attenuanti generiche, quindi la pena ritornava a essere quella del primo comma, con la possibilità di partire da un minimo della pena di un anno. E quindi sostanzialmente moltissime volte i casi di resistenza di piazza, le pene si attestano intorno all'anno, agli 8 mesi, 6 mesi, per casi di poca importanza. Cosa è stato fatto in questo schema di disegno di legge? Oltre ad aver previsto un aumento di un terzo, è previsto che però le attenuanti non possono, cioè praticamente è stato cambiato per questo reato il bilanciamento tra attenuanti e circostanze aggravanti, e le circostanze attenuanti non possono essere prevalenti, è un po' tecnico, non possono essere prevalenti rispetto alle aggravanti. Quindi questo vuol dire che comunque la pena minima in un caso di resistenza rimarrà 3 anni.
Impressionante.
Io, quindi, su quella pena minima di 3 anni potrò applicare le attenuanti, ma questo comporta al massimo una riduzione fino a un terzo, quindi al massimo la pena minima potrà scendere a 2 anni. Quindi questo è un cambiamento notevolissimo.
Beh, certamente sì. Anche perché qualsiasi manifestazione, come dire, al di là della volontà con la quale scendi in piazza, puoi trovarti nella condizione di finire accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Cioè basta essere lì davanti e ti dicono che non devi fare quello che stai facendo, tu resti lì. E se questo significa 3 anni di carcere, è decisamente notevole.
Questo è notevolissimo. Questa introduzione del cambio di bilanciamento delle circostanze per questa fattispecie non è una novità, per fattispecie che però sono fattispecie molto più gravi, era già stata introdotta questo tipo di calcolo del bilanciamento delle circostanze. Certo, solo per l'articolo 337, poi visto che è una pena così grave nell'ipotesi aggravata, è sorprendente. Come è sorprendente la modifica che è stata fatta del 583 quater, che prevede l'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o a un agente di pubblica sicurezza, con delle pene previste addirittura una reclusione da 2 a 5 anni, ma se la lesione è gravissima da 4 a 10 anni, insomma delle pene semplicemente che vengono aumentate in base alla qualifica che riveste la persona offesa, come se fosse un maggiore dislivello. Il livello maggiore penale perché è stato colpito un appartenente alle forze di polizia.
Ecco, ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ci parla di un argomento del quale si è parlato in questo giorno sui giornali, ossia del fatto che i servizi segreti verrebbero, come dire, aumentate le tutele e concesso di fare quello che finora non era stato concesso loro di fare: infiltrarsi, commettere reati, eccetera, eccetera. Fa parte di questo pacchetto?
Allora, fa parte di quel pacchetto. Adesso lo sto cercando perché non l'avevo visto. Dovrebbe essere l'articolo 23 del disegno di legge, che è relativo alla disposizione per il potenziamento dell'attività informativa. L'ho letto in maniera abbastanza veloce perché è un po' complesso e andrebbe ben integrato con la normativa precedente. A prima vista mi sembrerebbe che ci sia un aumento dei poteri dei nostri servizi, dall'AISE all'AISI, con maggiori possibilità di intervento anche di agenti sotto copertura. Però non ho approfondito la materia.
Va bene, grazie. Andiamo pure avanti.
Sì, andiamo avanti rimanendo la questione della tutela degli appartenenti alle forze dell'ordine. Come tu avevi già visto, sicuramente va segnalata la possibilità che è stata introdotta sempre in questo schema di disegno di legge all'articolo 20, si interviene sulle disposizioni in materia di licenza e di porto d'armi per gli agenti di pubblica sicurezza. È previsto che i poliziotti, carabinieri, appartenenti a forze di polizia possano, a prescindere dall'arma che è in loro dotazione, avere una ulteriore arma senza porto d'armi, e quindi possono utilizzare liberamente un'altra arma anche quando non sono in servizio. Ecco, questa io non riesco bene neanche a comprendere se non che sia proprio una norma di ispirazione fascista, non riesco a capire dell'uso delle armi senza più alcun limite.
Tra l'altro stiamo parlando di persone che hanno comunque l'arma di dotazione, che una volta fuori servizio dovrebbero essere cittadini come tutti gli altri, e quindi non dovrebbero portare a spasso né quella di servizio né quella da Far West, ma evidentemente, come dire, si apre un terreno di eccezionalità che apre ulteriori scenari pericolosi, perché queste persone saranno armate, si considerano legittimate ad utilizzare le armi in qualsiasi circostanza. Di questi tempi pensare all'enorme numero di femminicidi che è stato compiuto da appartenenti alle forze dell'ordine utilizzando le armi in loro dotazione come strumento di morte, ecco, proprio in questi giorni diventa ancora più impressionante pensare a questa estensione. È solo un piccolo pezzo, ovviamente, non, però è un pensiero immediato almeno per me.
Ah no, no, hai ragione, lo è anche per me, lo è anche per me.
E il pacchetto cos'altro contiene?
Qua poi secondo me ci sono due norme abbastanza fondamentali e rivoluzionarie, perché introducono due nuove fattispecie di reato, che sono quella della rivolta in un istituto penitenziario e la rivolta all'interno dei centri di detenzione per i migranti. In qualche modo ci dà prima una definizione di che cos'è una rivolta, quindi atti di violenza, minaccia, tentativi di evasione commessi da più persone, ed è prevista una pena per chi organizza, promuove queste rivolte, della reclusione da due a 8 anni. Per i partecipanti la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Ma non è finita qua, perché si va a punire anche la disobbedienza. Perché dico questo? Perché è previsto che commette il reato di rivolta anche chi esercita una resistenza passiva all'esecuzione degli organi impartiti. Questo è incredibile. Cioè, non rispettare un ordine comporta la contestazione del reato, del nuovo reato di rivolta all'istituto penitenziario. Io penso, spero che anche in un Parlamento così composto questa norma non possa passare.
Beh, è impressionante, significa che chiunque di fronte a un agente di polizia penitenziaria che gli dice fai questo, fai quello, e dice semplicemente no, si ritrova a correre il rischio di una carcerazione molto lunga a sua volta, perché non è da 2-8 anni, ma non è tanto di meno, vero?
No, è la stessa.
La stessa.
Esattamente la stessa.
Mi era sfuggito un passaggio.
È una delle condotte che può integrare il nuovo reato di rivolta all'istituto penitenziario.
Non l'asservimento totale delle persone.
Assolutamente sì. E lo stesso meccanismo, con delle pene un pochino più basse, ma il meccanismo è assolutamente identico, le condotte sono le stesse, è quella della rivolta nei centri di detenzione per migranti.
E anche le pene identiche?
Le pene sono lievemente inferiori. Però abbiamo sempre lo stesso meccanismo della resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti. Io penso ad esempio alla resistenza passiva che viene attuata dagli stranieri che si rifiutano di essere deportati nel loro paese e quindi non vogliono salire sugli aeromobili, ad esempio. Questo potrebbe comportare la contestazione di questa fattispecie. Secondo me è un po' stata studiata anche per questo, per reprimere anche le rivolte all'interno dei centri di detenzione dei migranti.
Beh, certo che se la minaccia è così forte per la semplice disobbedienza.
Perché le resistenze sono passive, quelle che sono poste in essere dai migranti, ad esempio.
Vabbè, quando cerchi di non salire su un aeroplano, che più che cercare di farti trascinare, cosa diavolo puoi fare, insomma?
Ma certamente, ma immagino che la resistenza passiva potrebbe essere anche quella di autolesionarsi, rispetto, ti do l'ordine di salire sul camion che dobbiamo andare a prendere l'aereo e sai, come spesso accade, ci sono fenomeni di autoleggerismo per evitare questa cosa, e questo potrebbe comportare la contestazione del reato.
Beh, decisamente impressionante tutto questo. Aspetta, è arrivato un messaggio. Già sono pericolosi con l'arma, figurarsi senza l'arma, l'arma di ordinanza, che casino possono fare? Beh, non mi è chiaro, ma penso di aver intuito che cosa ci hanno scritto. E insomma, una maggiore pericolosità ovviamente con un'arma in più. E niente, proseguiamo pure, scusa l'interruzione.
Guarda, queste sono, io diciamo che queste, poi adesso questa è una prima lettura del provvedimento, poi io sto leggendo uno schema di questo disegno di legge, non so se poi esattamente il disegno di legge sarà questo quello che verrà proposto in Parlamento, spero di no. Ci sono poi delle modifiche sull'ordinamento penitenziario, l'ampliamento dei reati ostativi 4 bis, l'ampliamento è relativo all'introduzione tra i reati ostativi di quello della rivolta in carcere. Chi partecipa a una rivolta in carcere è possibile cioè commette un reato ostativo, non potrà avere i benefici penitenziari. Poi c'è tutta una serie di normative sulla emanazione di un decreto legislativo sulla modifica di alcuni aspetti per quanto riguarda l'organizzazione del sistema carcerario e della possibilità di svolgere attività lavorativa. Ci sono alcuni aspetti in questo caso positivi, alcuni negativi. Mi sembra che si dia più possibilità alle imprese di svolgere attività lavorativa all'interno delle carceri, anche all'esterno, ma da quello che capisco mi sembra anche che vi sia la possibilità di da parte delle aziende di non sottostare a rapporti sinallagmatici, dice qua. Mi sembra che di capire che forse ti faccio lavorare, ma non ti pago, non rispetto i contratti sindacali, o ti pago molto meno.
Notevole anche questa. Insomma, un bel pacchetto di merda, posso dirlo, sì. L'ho detto.
Però l'unica cosa positiva è che in questo ordinamento penitenziario si prevede la possibilità di aumentare il numero delle telefonate per i detenuti, ma questo sostanzialmente era una cosa che si era già raggiunta durante la fase del Covid 2020-2021, quindi semplicemente è un allinearsi a quello che di fatto già gli istituti penitenziari stavano attuando.
E poi c'è quello di cui hanno...
Non è un aumento notevole, passa da 4 al mese a 6 al mese.
Ho capito. E poi c'è, ne hanno parlato di più i giornali, perché in un paese mammista come il nostro ovviamente queste cose fanno parlare.
Hai ragione, mi sono assolutamente dimenticato, perché districarsi da queste numerose iniziative legislative poi è difficile. C'è la norma, diciamo, chiamiamola come la chiamerebbero loro, anti-zingari, perché questo è l'intento è quello di colpire le borseggiatrici. Poi è un fenomeno tipicamente milanese, perché poi le notizie di stampa erano relative a quella cosa lì. Si è intervenuto modificando uno dei principi cardine del nostro ordinamento, quindi l'impossibilità di detenere una persona con minori. Prima di tutto, un obbligo da parte dell'autorità giudiziaria di non poter carcerare le persone con le mamme, con prole fino ai 3 anni, è stato modificato, adesso diventa una facoltà. Quindi il giudice magistrato di sorveglianza dovrà decidere caso per caso se, nonostante la madre abbia un figlio piccolo, possa o debba rimanere in carcere. Era una cosa che era molto nell'aria, se ne parlava da mesi di questo intervento, e alla fine si è deciso di introdurlo anche questo in questo disegno di legge sulla sicurezza.
Tra l'altro con un margine di decisionalità piuttosto inquietante, quindi complesso.
Assolutamente sì. Rimane l'obbligo per le madri con scuole sotto un anno, ma prima era fino a 3 anni. Quindi adesso è sostanzialmente una modifica importante. Pronto?
Era andata via un attimo la linea.
Pronto? Sì,
sì,
pronto?
Sì. Eccomi, scusa.
Ah, ecco,
c'era
sì.
Stata una breve sospensione dell'audio, non ti sentivo più, ma adesso ti risento. Sì, sostanzialmente siamo di fronte ad una dinamica molto violenta da parte del governo, quindi c'è da prevedere che su alcune cose magari limeranno, su
sì,
altre
alcune cose sì, però poi sai, le cose sono tante, quindi molte passeranno.
Temo proprio di sì, anche perché purtroppo la retorica che le accompagna, no? Mettiamo in carcere le zingare che fanno figli in continuazione per non andare in galera, non perché è abbastanza normale nella loro cultura avere figli molto presto ed averne tanti, per carità, poi ognuno può pensare quello che gli pare di questa cultura, però insomma sostanzialmente non lo si farebbe nei confronti di nessun altro. È probabile che loro verranno dichiarate sempre passibili di recidiva, cosa che ovviamente potrà non accadere per altre categorie di persone che incapperanno nelle maglie. Poi intendiamoci, una volta che c'è la legge la applichi a chi ti pare, ben inteso.
Certo.
Quindi, come dire, nonostante il bisognerà vedere se prevale la sensibilità mammista o quella anti-Rom. A sentire le statistiche, il pregiudizio nei confronti dei Rom è uno dei più forti e più radicati che c'è nel nostro paese. Nessuna altra categoria umana che vive nel nostro paese, per quanto razzializzata, lo è tanto quanto i Rom. Quindi sono discretamente pessimista su eventuali pressioni da parte dell'opinione pubblica rispetto a tutto questo.
Io sono pessimista, molto pessimista.
In realtà rispetto a tutto il resto, però staremo un po' a vedere che cosa accadrà. Intanto noi facciamo quello che possiamo fare qui a Blackout: informare e raccontare che cosa sta capitando e quanto è grave, per poter fornire anche degli strumenti per auto-organizzarsi e lottare contro questo che, appunto, non essendo ancora un decreto legge, come dire, si può fare informazione, ci si può muovere e si può cercare di disinnescare questo meccanismo. Io penso dal basso, perché io penso sempre che le leggi siano un po' il precipitato normativo dei rapporti di forza all'interno di una società, e quando i rapporti di forza tra gli sfruttati e gli ultimi e chi li sfrutta e li opprime sono tutti sbilanciati dalla parte, fra virgolette, dei cattivi, diventa difficile contrastare. Se si riesce invece a invertire la marcia grazie alle lotte sociali, poi in qualche modo li si può obbligare a mutare rotta. Però ovviamente è un mio ragionare ad alta voce, che non riguarda direttamente la materia della quale stavamo discutendo.
Senti, prima di chiudere, mi sono dimenticato di una norma.
Vai.
Una norma anticospito, ed è la modifica che è stata fatta prima della rivolta in istituto penitenziario, con un reato introdotto con l'articolo 415 bis. Abbiamo nel codice il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, l'articolo 415. Chiunque punisce chiunque pubblicamente istiga la disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio tra le classi sociali, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. È stato introdotto, per questo la chiamo norma anticospito, un comma che è questo: la pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario, ovvero a mezzo di scritte o comunicazione dirette a persone detenute. Dimmi tu che cosa vuol dire questo.
Bisogna dire che sembra particolarmente vestito addosso a lui, direi di
ma
sì.
Ma tutte le norme sono un po' vestite addosso a casi particolari, ma questo mi ha colpito molto.
Insomma, se lo fai in galera diventa più grave.
Esattamente. Oppure se lo indirizzi anche dall'esterno, chi lo indirizza a un detenuto.
notevole, notevole. Anche se dici cose analoghe perché le pensi, e invece di mandarle a tuo cugino che sta al mare, le spedisci a qualcuno che sta in carcere. A questo punto diventa più grave.
Esattamente.
E tra l'altro notevole, è la stessa condotta, al di là di quello che penso io sui reati d'opinione, che, come dire, finché tu dici delle cose dovresti essere legittimato a dirle. Però,
siamo d'accordo.
Siamo nel campo delle banalità, ovviamente, ma ammesso che si tratta di un reato d'opinione, questo stesso reato d'opinione diventa più grave se commesso in carcere o a qualcuno rivolto che sta in carcere, così?
Esattamente.
Fantastico, fantastico. Con questa perla chiudiamo questa lunga diretta, ma che è stata importante per cercare di capirne davvero di più di questo pacchetto che il governo ha messo insieme. Io ti ringrazio molto per la disponibilità, come sempre.
Ma niente, vi ringrazio te, è sempre interessante confrontarsi.
Ciao, ciao, ciao.
Un saluto a tutti, ciao. Ciao.